giardino di Albert.
And now a little tune written especially for me. Strange Fruit.
Non era il solito nightclub newyorkese. Fra gli anni 30 e 40 del secolo scorso, il Café Society in Sheridan Square era uno dei più prestigiosi nightclub della Grande Mela. Il primo nightclub interrazziale. In altri posti, il Cotton Club, per esempio, suonavano sì artisti come Duke Ellington, Louis Armstrong, artisti afroamericani, ma ai neri non era permesso entrare come spettatori. Al Café Society arrivavano i grandi della musica e del jazz, da Charlie Parker a Miles Davis, King Cole, Benny Goodman, e poteva entrare chiunque. L'atmosfera del Café Society era diversa. Nel marzo del 1939, una giovane cantante jazz, Billie Holiday, si avvicina al microfono per cantare l'ultima canzone della serata. I camerieri smettono di servire, le luci si abbassano, un riflettore illumina il suo viso e poi inizia a cantare. Of the gallant south. Una voce cruda che graffia ed emoziona. La musica e il testo sono di un insegnante newyorkese, un attivista per i diritti civili, Abel Meerpol. Il testo parla di strani frutti. Abel Meerpol aveva scritto quel testo ispirandosi a una fotografia con due uomini afroamericani impiccati a un albero, appesi a un albero. La foto era stata scattata nello stato dell'Indiana qualche anno prima. Ecco lo strano frutto della canzone. Quell'esibizione segnerà la storia di Billie Holiday, nel bene e nel male. E oggi parleremo di razzismo, alla nostra maniera, di razzismo e cervello. Si è appena chiusa la settimana contro il razzismo 2023 che dal 20 marzo, attraverso una serie di appuntamenti, ha cercato di mantenere alta l'attenzione intorno a un tema vergognoso e trascurato, quello del razzismo e della discriminazione in generale. Uno degli eventi più importanti è stato il simposio Noi versus Loro, il cervello razzista, organizzato da Brain Circle Lugano con la Facoltà di Cultura, Comunicazione e Società dell'Università della Svizzera Italiana. Studiosi di grande prestigio, neuroscienziati, linguisti, genetisti, storici e antropologi, si sono chiesti come nasca e come si alimenti il razzismo, ma anche come sia possibile contrastarlo. Oggi la scienza ci dice che esiste un'unica razza, punto, quella umana. Non è un dato opinabile. Eppure si continua a parlare di razze, ad alimentare politiche false e argomenti discriminatori. Perché? Quali meccanismi agiscono nel cervello e nel linguaggio? Ne parleremo in due puntate. Nella prima, dedicata alla prospettiva delle neuroscienze, ci accompagnerà Salvatore Maria Aioti, professore di neuroscienze sociali alla Sapienza, Università di Roma, nonché direttore del laboratorio di neuroscienze cognitive e sociali della stessa università, del laboratorio di neuropsicologia della Fondazione Santa Lucia di Roma e ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Professor Aioti, se guardiamo alla storia dell'ultimo secolo, sembra proprio che noi esseri umani non riusciamo a fare a meno di dividerci in categorie, che non sempre, ma troppo spesso degenerano in uno scontro drammatico fra un noi e un loro.
Beh sì, gli esseri umani, ancor più di altre specie sociali, hanno una tendenza molto forte a categorizzare l'altro. Io incontro uno sconosciuto e nel giro di frazioni di secondo io mi faccio le cosiddette prime impressioni su di lui o su di lei. La psicologia sociale ha studiato a lungo quali sono i determinanti di base di queste impressioni, che sono due caratteristiche che si chiamano la calorosità dell'altro e la competenza dell'altro. Io mi immagino che l'altra persona può essere più o meno amichevole oppure più o meno competente, no? Queste guidano il modo con cui io categorizzo l'altro. Perché lo categorizzo? Perché io qualche istante fa evolutivamente mi trovavo nella savana e avevo bisogno di sapere se colui che si stava avvicinando era un nemico o un amico. È stato importante sviluppare il cosiddetto stereotipo, la scorciatoia per categorizzare l'altro. Qual è stato il problema? Che da questa scorciatoia è venuto fuori il fatto che per categorizzare rapidamente l'altro e capire se è un amico o un nemico, sono arrivata al pregiudizio per cui un potenziale nemico è anche malvagio, lo devo combattere, non c'è altra possibilità che non annientarlo, sconfiggerlo. Ecco, questa è l'essenza del pregiudizio. E noi siamo pieni come esseri umani di pregiudizi, non c'è solo quello razziale, ce ne sono costantemente.
La storia del Novecento è anche una storia di discriminazione, di apartheid, di annientamento dell'altro, dall'Olocausto ai genocidi più recenti, in Ruanda o nei Balcani. Non riusciamo a liberarci da questi orrori che troppo spesso nascono e si alimentano da semplici e apparentemente innocui stereotipi, parole che diventano armi, a partire da meccanismi di base del nostro cervello, caricati di narrazioni aberranti. Enough is enough and black lives matter. Provate a pensare, oggi, a quanta discriminazione esiste ancora legata al genere, all'orientamento sessuale, al colore della pelle, alla nazionalità. Pensate agli episodi da cui sono nati, per esempio, movimenti come Black Lives Matter. Il razzismo oggi è un fenomeno subdolo, ma diffuso, che si esprime in forme sfuggenti, implicite. Un terzo delle persone residenti in Svizzera dichiara di aver subito discriminazioni o violenze, per lo più per motivi razziali. Un terzo. La maggior parte della popolazione ritiene che il razzismo sia un problema reale e vada preso sul serio. E ciò è che emerge dagli ultimi risultati dell'indagine sulla convivenza in Svizzera, condotta ogni 2 anni dall'Ufficio Federale di Statistica, su incarico del Servizio per la lotta al razzismo e della Segreteria di Stato della Migrazione. Dobbiamo provare allora a guardare oltre il manifesto. Difficilmente oggi qualcuno si definirebbe razzista, anche se il vento qua e là sta cambiando con un ritorno al razzismo esplicito e pure argomentato. Il più delle volte è qualcosa di strisciante di cui non ci rendiamo conto. È un razzismo implicito, dice Aglioti.
In epoche della storia era legittimo dire di essere razzisti, era legittimo dire di essere schiavisti, di comprare degli altri esseri umani. Adesso fortunatamente non è più così, e quindi se lei chiede a una persona ma tu sei razzista, rarissimamente questa persona dice di sì. Anche quando genuinamente convinta, non sta mentendo, è convinta di non esserlo. Però di fatto nei comportamenti non è poi così equanime come nei confronti di una persona che considera del proprio gruppo etnico, politico, religioso. E come si fa a misurare questo? Gli psicologi hanno messo a punto degli strumenti che vanno a guardare le associazioni profonde che ci sono in ciascuno di noi nei confronti degli altri. Rimaniamo con il colore della pelle. Se io bianco devo associare a una faccia bianca un aggettivo positivo, tipo bello, è qualcosa che è annidato nella mia profondità e quando devo fare questa associazione sono molto veloce. Ma se mi viene chiesto di associare la faccia nera con l'aggettivo bello, io ci metto più tempo perché anche se a parole ho detto che per me sono tutti uguali, dentro di me non sono convinto. E viene svelata questa non convinzione dal fatto che sono più lento ad associare a una faccia diversa da me come gruppo una caratteristica positiva. Questo ci dà una misura quantitativa del fatto che una persona ci può dire niente in contrario a che mia figlia sposi un nero o una nera, mia figlia o mio figlio, ma quando io vado a fare questi test in realtà viene fuori che io ho una predilezione per il mio stesso gruppo. Questi, diciamo, pregiudizi impliciti in realtà influenzano i nostri comportamenti in maniera ancora più pericolosa, perché apparentemente uno dice noi viviamo in una società giusta perché tutti possono prendere lo stesso autobus, ma alla fin fine gli autobus scalcinati li prendono solo quelli della minoranza etnica. Quindi questa è una cosa molto importante che non riguarda solo il razzismo legato al colore della pelle, ma che riguarda tutte le forme di pregiudizio, di genere, di orientamento sessuale, di affiliazione politica, di affiliazione religiosa. È una grande sfida dove non è consentito il pregiudizio esplicito, combattere quello implicito, perché comunque cambia i comportamenti e avvelena le società.
Oggi le neuroscienze sociali riescono a studiare questi aspetti anche dal punto di vista quantitativo, indagando i meccanismi che stanno alla base del pregiudizio e in generale del nostro vivere con gli altri. Non si studia solo le parti del singolo cervello specializzate nell'interazione con gli altri, ma si studiano più cervelli alla volta con tecniche come l'hyperscanning, per esempio, che misura l'attività dell'elettroencefalogramma di più persone mentre interagiscono. Negli ultimi decenni, oltre allo sviluppo di nuove tecnologie, c'è stata la scoperta dei neuroni specchio di Giacomo Rizzolatti, che ha aperto la strada alla comprensione dei meccanismi dell'empatia, del rispecchiarsi nell'altro. E le ricerche di laboratori come quello del professor Aioti, che studiano i meccanismi di base delle interazioni umane. È da qui che dobbiamo partire per comprendere fenomeni complessi come il razzismo, dai meccanismi di base, quelli ancestrali, e magari prendendo spunto da quello che succede quando balliamo. Un tango, per esempio.
Quando nasce il senso che l'altro è diverso da me, nasce dal fatto che per sopravvivere io devo rapidamente capire quali sono le intenzioni dell'altro, si avvicina per attaccarmi o per abbracciarmi. La rivoluzione tecnologica che ha caratterizzato la fine del secolo passato e l'inizio di questo nelle neuroscienze ha reso possibile affrontare da un punto di vista quantitativo dei temi che prima erano inaffrontabili, per esempio la lettura della mente altrui, quello che ci succede da un punto di vista nervoso quando vediamo una persona muoversi, e lì è il tema a cui lei ha fatto riferimento prima, ma anche soffrire, anche gioire. Oppure quando noi dobbiamo compiere un'azione insieme agli altri, il tango per esempio. Cioè l'idea io osservo qualcuno e quindi risuono con qualcuno è un'idea giusta, ma è un'idea relativamente primitiva, nel senso che le nostre interazioni sono molto più complicate, cioè le interazioni tra persone non sono mai uno che si muove e l'altro che guarda, ma il tango si fa in due. Quindi durante una conversazione, per esempio, no? Non c'è mai uno che parla e l'altro che ascolta, perché quello che ascolta si muove mandando segnali a chi parla. Quindi l'essenza della relazione è l'interazione. Oggi è possibile, per esempio, studiare la sincronizzazione fisiologica tra due persone che parlano. Il cuore comincia a battere all'unisono. Oppure io osservo uno che cammina sui carboni ardenti e il mio cuore comincia a battere come io immagino batte il cuore dell'altro.
Le relazioni fra esseri umani non si basano solo sullo specchiamento. Man mano che diventano sempre più complesse, aumenta l'interazione. Il tango, per esempio, è un ballo di coppia che nasce da una complessa interazione fra chi guida e chi segue. I due interagiscono e non si specchiano soltanto. Fino a 15-20 anni fa non si poteva studiare ancora l'interazione fra esseri umani che sta alla base delle relazioni. Oggi sì, e già in questi meccanismi di base il pregiudizio razziale, come dimostrano gli studi di Aioti, gioca un ruolo importante.
Fare la stessa emozione che si vede fare all'altro anche senza rendersi conto. Ecco, questo è un processo di rispecchiamento, ma man mano che le interazioni diventano più complesse c'è bisogno non di fare l'eco dell'altro, ma di complementare per raggiungere uno scopo che vede entrambi impegnati. Come si studiano cose di questo genere? Ad esempio, immaginiamo due persone che devono toccare simultaneamente una superficie, un oggetto, e se riescono a toccarlo simultaneamente raggiungono il loro scopo, mettiamo, guadagnano dei soldi, d'accordo? Quindi per raggiungerlo simultaneamente, anche senza potersi guardare negli occhi o guardare in faccia, devono leggere la traiettoria del movimento altrui. E per esempio, se la persona sta accelerando, l'altra persona, io devo essere pronto ad accelerare, se l'altro ritarda, a ritardare, perché altrimenti il nostro compito comune non viene realizzato ed entrambi perdiamo. Questo è un approccio che noi abbiamo sviluppato appunto negli ultimi anni, che ci ha consentito di guardare, per esempio, che quando due persone interagiscono, se l'una ha il ruolo di leader, informa l'altro cambiando per esempio leggermente la traiettoria. Quindi se io sono colui che comanda quell'interazione e mi rendo conto che sto per arrivare prima, rallento, oppure per far accelerare l'altro senza comunicarglielo verbalmente, perché questo non è ammesso dal nostro compito, alzo un pochino la posizione della mia mano, e questa è un'informazione sufficiente per l'altra persona ad adattarsi al compito e farlo in modo ottimale per tutte e due. Se lei questo compito lo fa con una persona di una etnia diversa dalla sua, cioè per esempio immagini una persona che per semplicità interagisce con un avatar in modo da poter misurare esattamente nel tempo il movimento, questo avatar è nero oppure bianco. I nostri studi dimostrano che quando l'avatar è nero, la persona che ha pregiudizio razziale, anche se è spinto a far bene ugualmente bene perché deve guadagnare i soldi che sono in palio, non ce la fa. Se una persona ha un pregiudizio razziale implicito e deve interagire in questo compito di coordinamento, viene penalizzato lui stesso dal fatto che non riesce a superare quel pregiudizio nei confronti dell'avatar nero.
Anche meccanismi così di base, studiati dalle neuroscienze sociali, incorporano indizi di pensiero sul mondo, credenze, stereotipi, pregiudizi, che poi condizionano le nostre azioni. Il pregiudizio e lo stereotipo sono semplificazioni, che magari nella savana, diciamo così, ci davano un vantaggio. Ma oggi? Sono meccanismi che valgono per tutti, anche se, come spiega Iotti, ci sono differenze.
Questa idea di codificare il se stessi ce l'abbiamo più o meno in tutti i gruppi, in tutte le società, e quindi per esempio quando lei va a studiare il pregiudizio, cosa abbiamo fatto anche noi, il pregiudizio dei neri e dei bianchi nei confronti dei neri, implicito, noi lo troviamo, ma troviamo anche il fatto che i neri preferiscano i neri ai bianchi, in misura minore. Perché? Noi abbiamo fatto questi studi nella comunità italiana, dove i neri sono una minoranza, e si sa anche da altri studi in altre culture che esiste il bias per cui si preferisce il proprio gruppo, ma quando tu sei gruppo non dominante come sono i neri in una società bianca, questo pregiudizio è meno forte, si chiama minority bias. E questo ci fa pensare che ha un suo senso l'idea di cercare la propria affiliazione, e che il grande pericolo viene poi quando ci si ricama sopra. Nad przepaść wiedzie już na świata
dno. L'esigenza di sopravvivere come specie, come individui, ci ha costretto a imparare a fare delle semplificazioni. Lo stereotipo serve se ho bisogno di capire rapidamente se mi vuoi uccidere o abbracciare, ma poi su questi meccanismi di sopravvivenza ci ricamiamo sopra, attribuendo, dice Iotti, a chi è diverso inferiorità, malvagità, minaccia e pericolo.
All'inizio dei nostri studi abbiamo trovato questa grande differenza, che a un livello proprio elementare i bianchi soffrivano di più vedendo la sofferenza di un bianco e i neri la sofferenza di un nero, no? Ma soprattutto i bianchi, nei bianchi era molto più sviluppato, e i bianchi in una comunità bianca si sentono più in diritto di essere implicitamente in diritto di essere più razzisti. Ed allora noi ci siamo posti il problema, ma non è che invece della codifica di se altro c'è proprio le associazioni razziste, tipo il nero mi ha rubato il lavoro, il nero minaccia le nostre donne e così. E allora abbiamo fatto un esperimento in cui abbiamo colorato di viola le mani dei bianchi o le mani dei neri. Quindi erano mani strane, diverse dal bianco o dal nero, ma non erano associate a nessuna cultura, diciamo, razzista. Erano delle mani viola, molto strane. E il risultato è che sia i bianchi che i neri empatizzano con le mani viola, perché non hanno nessuna narrazione negativa sullo strano di per sé. Quindi non è lo stereotipo che mi porta a quella malvagità, e il ricamo successivo che mi descrive il diverso come negativo e pericoloso. E purtroppo è quello che noi vediamo oggi con questi grandi fenomeni migratori, no? Ci sono le narrazioni per cui questi vengono e prendono il lavoro quando è chiaro a tutti che gli immigrati fanno i lavori umili che nessun altro vuole fare. È la narrazione che avvelena la convivenza, non tanto il meccanismo di base per cui ci si divide su delle caratteristiche che cementano una piccola o una grande comunità.
Come dire, ci sono i meccanismi di base, ma questo non deve responsabilizzarci o farci rassegnare all'idea che il nostro cervello sia razzista, perché, come dice Salvatore Maria Iotti, è la narrazione che avvelena la convivenza. Di questo parleremo ampiamente nel prossimo Giardino di Albert con il linguista Federico Faloppa, fra i massimi esperti in linguaggio d'odio e razzismo. Ma detto questo, che cosa possiamo fare, professor Aglioti?
Non ammettere dei meccanismi di base è ipocrita ed è sbagliato e non ci consente di affrontare le cose nel modo giusto. Allora, come facciamo a lavorarci? Si sa, per esempio, che interagire con delle persone diverse da sé costa molta fatica cognitiva, molto ossigeno, consumo di energia biochimica da parte del cervello, d'accordo? Però è una strada, perché quando si può convivere, restano il meccanismo di codifica iniziale, ma si smussa tutto il resto, dove sta il vero male. Perché ammettere che ci siano delle differenze, anzi può renderci più ricchi, il problema è attribuire negatività a quelle differenze. Ed in effetti, dal mio punto di vista, siccome penso che lì sia il grande problema, ho cercato insieme a dei colleghi di affrontare una possibile, diciamo, riabilitazione del razzismo. Nel senso, c'è un modo per ridurre questa tendenza di cui io non sono neppure consapevole, perché oggi c'è anche quest'altra cosa, dice, ma perché tu mi fai una colpa, ma io non me ne rendo neanche conto, perché è solo a livello subcosciente che io ce l'ho, no? Allora, se è questo, io proverò a lavorare sul livello subcosciente e abbiamo fatto degli esperimenti in realtà virtuale mostrando che anche il pregiudizio implicito, quando io prendo i panni, gli abiti, il mio avatar è una persona di colore, quindi io vado nel mondo anche per un breve periodo con questa persona di colore, il mio pregiudizio implicito si riduce. I have got you
under my skin. I've got you under my skin. Quando ho chiesto al professor Aglioti di suggerirmi dei brani musicali, mi ha citato la canzone di Cole Porter del 1936, nell'incisione di Frank Sinatra e Bono degli U2. Averti sotto la mia pelle. Forse Cole Porter non pensava proprio a questo. Ma è un po' il processo inverso di entrare nei panni dell'altro. Sta qui la via per superare lo stereotipo, il pregiudizio. Il professor Aglioti, dal canto suo, usa anche la potenza della realtà virtuale del metaverso per aiutarci a prendere i panni dell'altro, a dimostrazione che una tecnologia considerata spesso distopica e alienante, il metaverso, al contrario potrebbe aiutarci ad avvicinarci all'altro, a capire il diverso.
Essendo per esempio troppo complessa la realtà reale per alcune persone in certe circostanze, simularla con complessità crescente e graduale può, come ha detto lei, essere un aiuto. Immagini delle persone che hanno avuto un trauma e non si vogliono più far toccare, no? Noi per esempio abbiamo fatto degli studi su cos'è farsi toccare il proprio avatar. Trasferire un po' di se stessi a un avatar che va nel mondo e piano piano si fa toccare, no? L'idea è che questo può essere un modo per riabituarsi piano piano, gradatamente, a quello che per un guaio, un trauma, un problema, diciamo, non si ha più l'abitudine, si ha paura di farlo. Questa è un'applicazione nelle intenzioni positiva, non vuol dire che, per esempio, in ambiente virtuale non si possa essere bullizzati. Quando uno pensa a un metaverso incontrollato, un avatar può fare del male a un altro avatar e con tutto quello che poi ne consegue.
Non abbassiamo la guardia. Pensiamo a tutte le volte che finiamo per fare azioni, usare parole discriminatorie, razziste, magari con leggerezza o anche ironia, perché no? Vedremo nella prossima puntata del Giardino come il linguaggio e la tecnologia, quella legata in particolar modo ai social media, siano protagonisti nella diffusione dei messaggi d'odio e razzismo. Come dice Aglioti, è la narrazione negativa attaccata al pregiudizio ad avvelenare la società. Il rischio è che dalla base della piramide dell'odio, in cui sta lo stereotipo e il pregiudizio, si scali fino ai vertici di quella piramide in cui c'è solo la distruzione dell'altro. E di esempi ne abbiamo purtroppo fin troppi. Grazie a Salvatore Maria Aglioti e a chi con lui lavora per fare chiarezza su questi fenomeni. Grazie a Mauro Benzoni per l'assistenza tecnica. E un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.